Ed eccoci in diretta. Ciao Cristian, ci senti?
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a te, grazie per la tua disponibilità.
A
Allora,
voi.
insieme a te vorremmo innanzitutto fare un po' un aggiornamento di quella che è la situazione nella striscia di Gaza e commentando insieme anche un po' le ultime notizie di questa mattina, di questi ultimi giorni. Stavamo parlando proprio adesso di quella che è un po' la situazione interna anche di Israele, quindi da un punto di vista politico, un po' quali sono gli attori in campo, cosa si sta muovendo. Leggevamo appunto di un crollo di consensi nei confronti di Netanyahu. Sicuramente la situazione politica degli Stati Uniti in questo senso influisce su quelle che possono essere le prospettive, e quindi ti chiederei insomma di commentare un po' questa questione qua.
Allora, sicuramente rispetto a una sorta di Polaroid che possiamo fare questa mattina a questo punto di questo massacro, perché ormai non ha altre dimensioni se non quelle di un massacro, gli elementi, diciamo, di, fra virgolette, novità, cioè che potrebbero spostare qualche meccanismo, no, di questo orologio che sembra inceppato ormai dall'inizio dell'attacco israeliano, sono sostanzialmente tre. Abbiamo da un lato la presa di posizione, chiamiamola così, che è abbastanza irrituale negli equilibri di questi due alleati in osmosi permanente, cioè gli Stati Uniti e Israele. Gli Stati Uniti si sono, personalmente almeno ritengo, per l'ennesima volta macchiati davvero a livello etico di una scelta inquietante come quella di bloccare una risoluzione che chiedeva semplicemente il cessate il fuoco, che è qualcosa di incredibile se pensiamo a livello dell'emergenza umanitaria che si vive a Gaza. Però le dichiarazioni di Biden sono sicuramente un campanello d'allarme per il governo israeliano. Perché? Perché per quanto c'è tutta una retorica sempre più nazionalista per la quale ce la possiamo fare da soli, non abbiamo bisogno degli Stati Uniti, la verità ovviamente non è questa. La verità è che se gli Stati Uniti non garantiscono un flusso, come stanno facendo, economico e di forniture militari, il discorso si fa veramente duro per Israele. Cosa chiedono gli Stati Uniti? Da un lato quello che sappiamo fin dall'inizio più o meno di questa operazione, quindi il non allargamento del conflitto alla regione, e dall'altro, diciamo, una pressione su un minimo, no, anche di aspetto umanitario. Sul secondo sono sempre stati abbastanza elastici. Ad oggi contiamo solo quella che io continuo a rifiutare come cessate il fuoco, come tregua, perché in realtà si è trattato soltanto di una sospensione dei bombardamenti, che è ben diverso. Però le dichiarazioni di Biden hanno toccato il punto. Con questo governo non si può andare avanti. È ovvio che il riferimento non fosse tanto al Netanyahu sotto processo e sotto attacco dell'opinione pubblica interna rispetto alla riforma della Corte Suprema, perché non può farlo, ma era evidente il riferimento ai ministri del movimento dei coloni, cioè a quel tipo di esponenti governativi. Per un semplice motivo, che da quello che sanno tutti, all'interno di quel movimento, attorno al ministro Smotrich, attorno al ministro Ben-Gvir, il piano è quello di riprendersi la striscia, è quello di ricreare colonie israeliane nella striscia, ed è una cosa che terrorizza i vertici militari di intelligence israeliani e che ovviamente quindi anche gli alleati americani. È una stoccata dura, è una stoccata dura, però tocca il punto. Con questo governo è impossibile avere una visione di medio-lungo termine che non dico ponga fine alla questione, perché è troppo complessa probabilmente per essere risolta in breve tempo, ma di sicuro non si riesce neanche a uscire da quello che al momento è un massacro senza obiettivi strategici, che chiunque, compresi gli Stati Uniti, non possono lasciare come cambiale in bianco. Secondo punto di interesse è quello che sta succedendo a Jenin. Ad oggi la Cisgiordania è la grande assente, nonostante più di 200 vittime, però dove c'è stato, diciamo, un focolaio di solidarietà con Gaza barra resistenza? Nei campi profughi. Sì, vero, perché c'è una grossa spaccatura rispetto ai centri urbani, alle elite urbane della Cisgiordania che da tempo non vogliono più essere coinvolte in un aspetto militare che hanno pagato a caro prezzo durante la seconda intifada. Quello che sta succedendo a Jenin però comincia, diciamo, ad alzare il livello di tensione dello scontro in Cisgiordania. Jenin è praticamente isolata dal mondo, non si può entrare, non si può uscire. C'è stata un'ultima ieri, un'operazione militare con 6 vittime, e questo sta facendo crescere la tensione, quindi bisogna vedere fino a quando questa sonnolenza, questo torpore della Cisgiordania continuerà. E se dovesse insorgere, tra virgolette, su larga scala, in maniera più coordinata, la Cisgiordania, ovviamente Israele avrebbe un grosso problema. Terzo e ultimo fattore, mi taccio, quello che è successo in Yemen. Proprio come dicevo all'inizio, il patto non scritto per cui gli Stati Uniti sostengono Israele in cambio di non allargare il conflitto a livello regionale, quello che è successo con la milizia sciita Houthi che ha colpito il cargo in transito, ha fatto parlare il governo israeliano di una linea rossa superata, e qui dobbiamo vedere come va a finire, perché ad oggi se ne parla molto poco, perché si parla sempre di Hezbollah e dell'Iran, ma in realtà gli Houthi stanno bloccando il traffico dei cargo in maniera importante. Forse è la forma di solidarietà più forte che si vede rispetto a quello che è successo dopo il 7 ottobre, e quella è una situazione che va monitorata.
Certo. Ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre rispetto un po' alle ultime dichiarazioni rispetto a Hamas, che appunto dice siamo aperti a discutere a qualsiasi idea o iniziativa che possa portare alla fine dell'aggressione, ma che ovviamente qualsiasi scommessa su accordi a Gaza senza Hamas è una mera illusione. Quindi diciamo questa cosa credo che, come dire, ci indichi un dato di verità particolarmente importante, e quindi rispetto a questo volevo chiederti insomma di commentare anche appunto rispetto al fatto che dall'altro lato, come dire, c'è una totale chiusura cieca rispetto a questa cosa qua, anche rispetto al fatto che l'autorità nazionale palestinese governi Gaza dopo la guerra, quindi si sta parlando di piani completamente al di fuori di una realtà che indicano appunto anche nelle dichiarazioni di Netanyahu, che continua a ribadire il concetto per cui la guerra non finirà fino a che Hamas non sarà sconfitto, che, come dire, si basa su un qualcosa di completamente irreale e fasullo, e che di fatto è totale propaganda, perché poi appunto vediamo come sta venendo condotta la guerra in questo momento.
Ma non solo quello che hai correttamente detto, aggiungo che in questo momento Israele è vittima della sua stessa trappola narrativa, e mi spiego. Fin dagli attacchi alle Torri Gemelle del 2001, l'intuizione dei governi israeliani è stata sempre quella di sovrapporre in maniera completamente insensata il taglio, la linea politica di gruppi come Al-Qaeda o le sue filiazioni con quello che invece è una situazione completamente diversa di lotta contro la colonizzazione in Palestina. Si parla di movimenti di massa, non si parla di un gruppo di attorno a un miliardario che finanziava atti di terrorismo. Qui parliamo di un movimento politico che ha una storia di più di 40 anni, che Israele conosce molto bene perché ha finanziato in tutta la sua prima parte. Quindi parlare di cancellare Hamas, parlare della distruzione totale di Hamas è qualcosa di astorico, cioè non ha senso. Come parlare della denazificazione di tutta la Germania dopo la guerra, no? Cioè non è pensabile come obiettivo reale. Quello che potrebbe essere un obiettivo reale, dove per l'ennesima volta la giustizia internazionale, il diritto internazionale ha dato una dura lezione a Israele, no? Capacissimo sempre di dividere tutto un sistema di pensiero nato dopo la seconda guerra mondiale, perché il Tribunale Penale Internazionale è già al lavoro per l'incriminazione dei vertici di Hamas rispetto a quello che è successo il 7 ottobre. Quindi l'obiettivo potrebbe essere, se parliamo di qualcosa di realistico, la persecuzione anche all'estero dei leader di Hamas, della catena di comando di Hamas, dove in un processo bisognerà dimostrare le decisioni prese e le responsabilità. Questa è una linea. Parlare di cancellare Hamas dalla storia, cancellare Hamas dalla striscia di Gaza è esattamente quello che dicevi tu, è totalmente un'operazione di irrealtà che serve per prendere tempo, serve per continuare a distruggere, perché quell'unica vera strategia di Israele dopo il 2007 è stata chiudere Gaza in un recinto più devastata, riportare l'orologio indietro di 30 anni ogni volta e farla ripartire da zero. Questa volta parliamo di 50 anni probabilmente di questo livello di devastazione, ma non è un obiettivo, non è una strategia, ed è naturale che anche Hamas, dopo quello che ha fatto il 7 ottobre, sapeva, metteva in conto di dover fare delle evoluzioni politiche, di dover fare dei cambiamenti. Era impensabile 40 anni fa, 50 anni fa, che l'OLP togliesse dal suo statuto di cancellare Israele, no? La politica è sempre fatta di realpolitik, quindi è ovvio che Hamas mette in conto di dover fare delle scelte, ma questo non è un fatto. La realtà ci dice che non si può cancellare Hamas, e con Hamas o con che organizzazione nascerà da Hamas, per esempio, una filiazione, un cambiamento, una mutazione, bisognerà parlare assolutamente, perché nessun accordo di pace avrebbe alcun valore, soprattutto, come dicevi tu, se il garante è l'autorità nazionale palestinese, che ormai non ha alcuna credibilità neanche in Cisgiordania, figuriamoci a Gaza.
Grazie Cristian, per commentare ancora un attimo le ultime notizie. In realtà su Palestine Chronicle si legge già da qualche giorno, e ora lo trovo anche nelle notizie delle ultime 24 ore nelle testate italiane, il fatto che stia prendendo piede come diciamo tipo di operazione militare israeliana, anche il fatto di invadere di acqua i tunnel sotterranei a Gaza, appunto procedendo con l'allagamento grazie all'acqua pompata dal mare di vari tunnel. Questo avrebbe delle conseguenze importanti, sia per diciamo i tunnel stessi, ma anche poi per l'ecosistema, anche nel, come dire, medio-lungo periodo a Gaza, per quanto riguarda l'agricoltura, l'acqua potabile. Non so se hai qualche aggiornamento anche su questo tipo di strategia che si sta sviluppando.
Ma non più di quello che hai appena detto, nel senso che si sapeva che era uno dei pilastri dello, si sapeva che ovviamente era una situazione che sarebbe stata fatta in favore di telecamera per restituire all'opinione pubblica interna israeliana l'idea che qualche risultato reale si stava portando a casa, che non fosse solo lo sterminio di civili. L'impatto per chi conosce la situazione dei parametri di qualità della vita di Gaza è devastante, nel senso che qualunque forma di agricoltura, qualunque forma di falda acquifera potabile, no? Cioè, stiamo capendo cosa che danno possa essere, ma in realtà poi risolve poco, perché come un tunnel si riempie, un tunnel si svuota. Quindi in realtà siamo, personalmente ritengo, a un'operazione assolutamente di facciata, di propaganda, che farà dei disastri ancora di più a livello ambientale, a livello umano, ma non poi risolverà chissà quali problemi tattici di Israele, anche perché, lo dico per chi segue meno questa vicenda, Israele sono anni, decenni che bombarda i tunnel, quindi come dire, non era mai stato il tunnel il problema. L'attacco del 7 ottobre è arrivato sulla superficie con la luce del sole, con una vista che ha buttato giù una barriera, non certo di più.
Cristian, ti chiederei in conclusione di insomma raccontarci qualcosa di più invece su quello che è un libro che è di recente uscita, che è un libro che hai scritto in dialogo con Francesca Albanese, che è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, dal titolo J'accuse, un libro che si propone insomma di squarciare un po' il velo di silenzio e indifferenza per quanto riguarda appunto la questione palestinese. Sicuramente in questo momento anche tutto quello che riguarda le organizzazioni internazionali come l'ONU, e come dire, un argomento centrale anche per la scarsa riconoscibilità e la scarsa presa in considerazione di quanto viene portato avanti all'interno di queste sedi. E quindi, ecco, ti vorrei chiedere di raccontarci un po', di presentarci questo libro, che ci sembra particolarmente importante in questo momento.
Beh, innanzitutto grazie, ci tengo un po' sempre a raccontare la genesi di questo libro. Io e Francesca Albanese stavamo lavorando a questo libro intervista, perché sostanzialmente è un dialogo fra me e la dottoressa Albanese, quest'estate, ovviamente, poi arrivati in chiusura del libro, non potevamo ignorare quello che era accaduto, quindi abbiamo ottenuto dall'editore, che è Fuori Scena, che è una casa editrice legata al gruppo RCS, che davvero abbiamo apprezzato per coraggio e per tenacia, abbiamo allungato i tempi, abbiamo lavorato, io sono andato in Palestina a completare un attimo un certo tipo di lavoro, e il libro è uscito. Parto dal titolo perché Jacques era deciso già molto prima, ma ci sembrava proprio l'ideale per accendere quello sguardo di cui parlavi tu. Abbiamo scelto il titolo evocativo, no, della grande lettera di Émile Zola, rispetto a dove l'antisemitismo vero veniva nascosto sotto mentite spoglie, e per svelare invece quello che da anni persone come me o persone come Francesca conoscono sulla propria pelle, cioè quell'accusa di antisemitismo che viene mossa per bloccare qualunque legittima e, nel caso di Francesca, anche legale critica allo Stato israeliano. Per cui partiamo da qui, e partiamo proprio da ritornare a quel perimetro che non riguarda solo i palestinesi, il perimetro delle certezze del diritto internazionale nato sulle macerie del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie anche e soprattutto al contributo di grandi giuristi di origine ebraica. Era un sistema mondo che pensava finalmente a proteggere i civili, a cambiare completamente, no, il linguaggio della guerra, a obbligare gli stati a rispettare delle regole. Dal 2000 in poi, dalla guerra al terrorismo in poi, dalle torri gemelle in poi, questo sistema ogni giorno perde dei pezzi, ogni giorno è sotto attacco, ogni giorno viene svilito e viene ridimensionato, e basta vedere come i media italiani trattano Francesca Albanese, e questo fa riflettere, perché la prima donna relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori occupati, italiana, che è ogni giorno su tutti i media internazionali, da Al Jazeera alla CNN, ma in Italia subisce una sorta di ostracismo, quando non anche delle vere e proprie mancanze di rispetto, come è capitato in alcune trasmissioni su cui non do giudizi, perché penso che siano sotto gli occhi di tutti, fa riflettere. E noi questo muro abbiamo cercato di romperlo nella maniera che entrambi conosciamo, io facendo il giornalista, quindi ponendo domande rispetto ai miei 25 anni di esperienza in Palestina, e Francesca rispondendo in punta di diritto, rispondendo col diritto internazionale e riportando la narrazione di questo conflitto ai fatti, perché se non ridiamo un nome alle cose, alla parola apartheid, alla parola occupazione, alla parola carcerazione di massa, punizione collettiva, non abbiamo un vocabolario reale per capire, comprendere la situazione, per inserirla in un contesto e per davvero ragionare in termini seri su una possibile soluzione. E questa è l'operazione di questo libro: domande e risposte con delle parole chiave che proprio restituiscono una sorta di glossario della questione palestinese. Il libro sta incontrando un grande successo di passaparola, e questo fa riflettere molto, no? Un po' come le grandi manifestazioni per la Palestina rispetto a una narrazione mainstream che invece è piuttosto schiacciata sul punto di vista israeliano, e ne siamo molto contenti da un lato, dall'altro fa riflettere ancora su quanto è silenziata e politicizzata la questione, soprattutto in Italia, perché all'estero invece, bisogna dire, Israele compreso, il dibattito è molto più vivace, e questo è il nostro contributo al dibattito in Italia.
Grazie Christian.